L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
S'era fatto buio. Michelle recuperò la bestiolina tremante di freddo e di paura, rannicchiata contro la parete di cemento. In seguito, Jerzinski incrociò più volte la giornalista, in genere quando portava fuori la spazzatura. Lei chinava leggermente il capo, probabilmente in segno di saluto. Lo chinava anche lui. Tutto sommato, l'incidente gli aveva permesso di instaurare una relazione di buon vicinato. Da quel punto di vista, era stato positivo. Dalle finestre di casa vedeva una decina di palazzi, equivalenti all'incirca a 300 appartamenti. In genere, quando Michelle rincasava nel tardo pomeriggio, il canarino attaccava a fischiettare e cinguettare e continuava dai 5 ai 10 minuti. Lui, nel frattempo, gli cambiava il mangime, la lettiera e l'acqua. Invece, quella sera, Michelle fu accolto dal silenzio. Si avvicinò alla gabbia. L'uccellino era morto. Il suo corpicino bianco, già freddo, giaceva a riverso su un fianco nella lettiera di ghiaia minuta. Cenò con una vaschetta di spigola al cerfoglio Monoprix Gourmet, accompagnata da un mediocre Valdepeñas. Dopo una lieve esitazione, infilò il cadavere dell'uccellino in un sacchetto di plastica, zavorrandolo con una bottiglia di birra. Poi buttò tutto nello scivolo per la spazzatura. Che fare ancora? Dire messa? Non sapeva dove sfociasse quel vano di scarico dall'apertura esigua, ma ampia abbastanza per accogliere il corpo di un canarino. Tuttavia, quando si addormentò, sognò immensi bidoni da spazzatura ricolmi di fondi di caffè, ravioli alla salsa, organi sessuali tranciati. Vermi giganti grossi quanto il canarino e muniti di becco ne aggredivano le spoglie. Gli strappavano le zampe, gli dilaniavano le viscere, gli cavavano i globi oculari. Michelle si drizzò a sedere sul letto, tremante. Era ancora 1:30. Mandò giù 3 Xanax. Fu così che si concluse la sua prima serata di libertà.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta e vi invito a prendere posto nella mia biblioteca, dove oggi vi parlerò di un contestatissimo autore francese, Michel Houellebecq, e del suo celebre romanzo Le particelle elementari. Pseudonimo di Michel Thomas, classe 1958, Houellebecq, dopo essersi conquistato un posto di rilievo nel mondo letterario internazionale, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra i quali nel 2010 il prestigioso premio Goncourt, è oggi uno scrittore tra i più originali del panorama francese contemporaneo e della sua generazione. Figlio di René Thomas, guida alpina, e di Lucie Ceccaldi, medico anestesista algerino, in seguito al divorzio dei genitori fu affidato prima ai nonni materni in Algeria e poi alla nonna paterna, della quale per riconoscenza adottò in seguito il cognome come pseudonimo. Dopo una brillantissima carriera scolastica si laureò in scienze agrarie senza mai però esercitare la professione di agronomo. Si iscrisse invece alla sezione cinema della École Nationale Supérieure Louis Lumière, che però abbandonò nel 1981 senza aver conseguito il diploma. Dal 1991 si dedica completamente alla letteratura, propugnando la propria visione del mondo cinica e nichilista. Le particelle elementari è il suo secondo romanzo. Michel Jerzinski è un famoso biologo, ma è un uomo solo, anaffettivo e incapace di amare e di provare piacere. quando decide di prendersi un periodo di aspettativa dal suo lavoro, ha 40 anni. È un direttore di ricerca acclamato in tutta Europa, ma la sua importanza per il destino dell'uomo ha poco a che fare con le sue, seppur importanti, scoperte scientifiche. Bruno Clément è un professore, prossimo anche lui ai 40 anni. Il sesso è il suo centro, il suo perché, il suo per come, il suo quando e il suo dove. Padre di un figlio con cui non riesce a empatizzare, alterna vacanze naturiste a soggiorni di disintossicazione in cliniche psichiatriche per erotomani. Bruno e Michelle sono fratellastri, figli della stessa madre irrisolta e scellerata, tipico esemplare ottuso della rivoluzione culturale della liberazione sessuale del 68. La madre li ha poi abbandonati alle cure delle rispettive nonne paterne. I ragazzi crescono quindi in ambienti diversi. Le loro esistenze tuttavia si incroceranno. Per caso i due fratelli si ritroveranno a frequentare lo stesso liceo e da questo momento diventeranno l'uno il sostegno dell'altro, l'uno il complemento dell'altro. Uno il braccio, l'altro la mente, entrambi strumenti nelle mani dell'autore per raggiungere il suo scopo. Un attacco incisivo e diretto verso la società del fine millennio. Una critica sempre più pungente e provocatoria contro lo stato di degenerazione in cui la società sta progressivamente scivolando. Accanto a questi due clamorosamente simbolici e complementari personaggi principali, gravitano due figure femminili, anche loro archetipiche nel loro profilo. Una è Annabelle, pura e bellissima, che amerà inutilmente Michelle fin dal primo momento, rischiando di venir risucchiata dalla sua sterilità emotiva, dal suo nulla interiore. L'altra è Christiane, mora e perduta. Il sesso permea la sua esistenza, un po' come quella di Bruno, con il quale incrocerà un seppur breve tratto di vita a loro modo felice. Una storia disturbante, a tratti insopportabile alla lettura, che non vi svelerò oltre. Se è vero che la vera letteratura, per essere tale, non deve necessariamente instillare sentimenti positivi nel lettore, ecco, allora Le particelle elementari costituisce un esempio di altissima letteratura. Michel Houellebecq è maestro nello strutturare questo romanzo, ricco di flashback che raccontano la crescita dei due protagonisti. Lo stile è fortissimo, a tratti sgradevole, un miscuglio di linguaggio scientifico e sciabolate pornografiche che hanno il preciso scopo di scioccare e disgustare il lettore. Attraverso Bruno, Houellebecq descrive il male, il virus da debellare. Il racconto della sua vita segue l'evolversi del declino della società, gli effetti della liberalizzazione sessuale iniziata negli anni 70 con i primi movimenti hippie e new age. La degenerazione del sesso in violenza e crudeltà deriva ineluttabile in una ricerca rivolta ad un piacere sempre più intenso ed egoistico. Non c'è più spazio per l'amore. Esso è rimasto un ricordo, destinato a scomparire per sempre, sconfitto dal cancro che ha ammorbato la società, parimenti a quello che uccide Christiane, l'unica donna con cui Bruno vivrà la breve illusione di una relazione stabile e felice. Michelle, invece, è la cura di Houellebecq, un biologo molecolare che, grazie al suo distacco, all'osservazione metodica e sperimentale della realtà, può evitare il contagio, può vedere il male, studiarlo e sconfiggerlo nell'unico modo possibile. Non una nuova filosofia. Nessuna nuova mutazione metafisica sarebbe sufficiente. Solo una mutazione genetica potrebbe salvare il genere umano. Un radicale cambiamento nel DNA dell'essere umano tale da renderlo immortale e quindi puro, perfetto, un angelo o un dio. Non più tormentato dal soccombere della morte e di conseguenza scevro dal desiderio di un piacere smisurato ed immediato o da pretese mistico-religiose. Una dicotomia contemporanea, gestita da un autore abilissimo e colto. Un romanzo la cui lettura vi consiglio vivamente per fare un viaggio nichilista fuori da schemi e forme comuni. Je t'aime moi non plus è una canzone del musicista francese Serge Gainsbourg e dell'attrice britannica Jane Birkin. Era il 15 agosto 1969 quando questa bomba arrivò dalla Francia, scandalizzando larga parte dei benpensanti del nostro paese, che si affrettarono a censurarla e a far sequestrare il disco. Tra i primi a trattare il tema dell'erotismo in modo così esplicito, mimando un amplesso tra un uomo e una donna. In realtà, nonostante i suoi sospiri e le sue parole, il brano, per il suo tono malinconico e romantico, non può essere considerato pornografico, quanto piuttosto un tipico esempio culturale della rivoluzione sessuale. Immediato collegarlo alle figure di Bruno e Christian. È quindi sulle sue note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.